Radio Immagina.
Non c'è dubbio che il problema dell'evasione fiscale sia un problema grave per qualunque paese, lo è in maniera importante per l'Italia e si è fatto di fatti molto e si opera molto e nel PNRR, nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, questo è un tema sottolineato con molta concretezza e indicazioni e già tanto definito con l'Unione Europea e non vi sono segnali che venga cambiato.
Allora, abbiamo scelto quest'oggi di aprire lo spazio dei nostri approfondimenti partendo da quelle che ieri da Berna sono state le parole del capo dello Stato, che come avete sentito insomma è tornato sul tema che riguarda il contrasto all'evasione fiscale, che resta, ha detto, assolutamente centrale all'interno del piano di ripresa e resilienza, nel totale rispetto, ha detto Mattarella, delle pietre miliari previste da Bruxelles e nonostante anche i dubbi avanzati nei giorni scorsi dall'Unione Europea. Allora, intanto buon pomeriggio e bentornato nei nostri studi al senatore Francesco Boccia, ben trovato.
Ben ritrovati.
Grazie per essere con noi, che anche, lo ricordo, il responsabile enti locali nella segreteria del Partito Democratico. Siamo partiti da Mattarella perché insomma c'è questa misura che il governo ha offerto anche al dibattito e che è contenuta anche in questa manovra, che riguarda lo strumento del POS, no? Cioè ad oggi, da oggi anzi, i pagamenti fino ai 60 euro potranno essere fatti senza utilizzare il POS, cosa che era prevista fino a qualche tempo fa. Che segnale è questo, Boccia?
Pessimo. Tanto sul piano di ripresa, che io non chiamo più di ripresa e resilienza, perché qui la resilienza è andata a farsi benedire, sul piano di ripresa, io mi auguro che abbia ragione il presidente Mattarella. Temo, lo dico col massimo rispetto, sì, verso il capo dello Stato, che rischia di avere torto, come rischiano di avere torto tutti quelli che tra noi continuano a pretendere dal governo chiarezza sul fatto che non vengano modificate le finalità di quel piano. Quel piano fu ottenuto dal governo giallorosso e soprattutto per un'attività intensa fatta dal Partito Democratico e dal Movimento 5 Stelle a Bruxelles. E voglio ricordarlo perché tra i protagonisti di quella mediazione storica c'è l'indimenticabile David Sassoli, perché il Parlamento Europeo fu decisivo. Ogni tanto lo ricordo perché la destra ha la memoria corta e la destra votò contro sempre quel tipo di soluzione per ridurre le diseguaglianze. Dove? Nelle zone ricche? Nelle città? Nei luoghi dei benestanti? No, nei luoghi delle povertà, nei comuni spopolati, nelle aree interne, nelle aree di montagna, nel mezzogiorno, cioè nei luoghi in cui ci vuole più sanità, ci vuole più scuola, ci vuole digitalizzazione, ci vogliono azioni importanti sulla transizione ecologica e poi certo anche sulle filiere industriali, sulle filiere produttive. È come se si fosse dimenticato tutto questo. E io ho la mia tesi, cioè che il governo Conte 2 cadde non a febbraio, ma il giorno in cui ottenemmo quei 209 miliardi, ma questa è la mia tesi. Quindi nel luglio, perché era evidente che quella mole di denaro non poteva per alcuni essere gestita dal governo di centrosinistra. Anche questo sarà tema da congresso poi quando entreremo nella dinamica di casa nostra. E io penso che la destra, così come ha fatto fatica ad adeguarsi durante il governo Draghi ai principi di attuazione del PNRR, così ora stia cercando di smontare quel meccanismo e di farlo diventare altro, no? Ora si parla di energia, di Ucraina, di guerra, tutte cose vere, ma non c'entrano nulla con quel piano di ripresa, perché quello è nato sulle diseguaglianze acuite dalla pandemia. I problemi connessi ai servizi alla persona c'erano, ci sono e ci saranno sempre, e io vorrei che ci fermassimo lì. Poi dobbiamo affrontare i temi connessi all'energia, all'11,8% dell'inflazione di novembre, quindi al carrello della spesa che vale il 12,8% in meno, perché la gente va a fare la spesa con gli stessi stipendi di 6 mesi fa, ma prende il 12,8% in meno di beni. Soprattutto quelli alimentari, in alcuni casi alcuni beni alimentari sono aumentati al 30% addirittura. Ora, siccome questo è, io vorrei evitare tutte le ipocrisie a cui siamo abituati, a cui spesso diciamo ci si crogiola nell'arena politica. E la destra deve dire se cambia o non cambia il PNRR. Io temo che cambi. Mattarella dice di no, spero abbia ragione il Presidente della Repubblica. E la legge di bilancio che ci stanno presentando è una legge antistorica. Io non so se a voi hanno mai proposto di lasciare un'autovettura e di tornare al carretto con gli asini, ma di questo ci stanno chiedendo. Ci stanno dicendo, guardate, che dovete tornare ad utilizzare i contanti il più possibile, quando invece oggi basta fare con il telefono, non ci vuole nemmeno la carta.
Sì, no, no, ormai diciamo
e
gli
siccome l'ipocrisia della destra, voglio dirlo con chiarezza a questi microfoni, ma costano le transazioni, è un grande governo, un governo del popolo, azzera le transazioni.
Ah beh sì, la azzera strada anche lì c'è.
Azzeriamo le transazioni e abbiamo risolto il problema. Se invece la necessità è quella di rispondere ad una minoranza, perché è una minoranza che ha consentito a questa destra di essere maggioranza nel Parlamento. Poi se vuole con l'aiuto autolesionista del centrosinistra, e ci metto anche il nostro partito dentro, così ci diciamo tutto questa mattina. Siccome è evidente che la destra è maggioranza in Parlamento, ma è minoranza nel Paese, la Meloni sta semplicemente assecondando i suoi elettori. E i suoi elettori sono quelli che vogliono, mi dispiace dirlo, meno controlli, che diciamo non vogliono pagare le tasse, ma nemmeno io che vi sto parlando, diciamo, sono contento quando pago le tasse, ma so che è un dovere civico, perché con le tasse che pago restano aperti gli ospedali, restano aperte le scuole, la sicurezza viene garantita, così come tutti gli altri servizi alla persona, così come i trasporti. E questa è la vita, diciamo, per la quale noi dobbiamo confrontarci. Quindi il tema è che il POS, i contanti, il POS, diciamo che fino a ieri si poteva, era obbligato un esercente a farci ad accettare il pagamento col POS anche per un euro, e ora non sarà più così. Ci saranno gli esercenti che non andranno contro la società digitale, perché è evidente che siamo in un'altra era, e quindi è normale per tutti pagare con strumenti tecnologici, e la cosa che più mi spaventa invece è tutto il resto, cioè da una flat tax ne hanno tirate fuori tre, è evidente che si creano binari solo per alcuni italiani, per altri no, perché un commerciante che paga, che sta nel regime ordinario, continua a pagare le tasse che pagava prima, mentre una partita IVA senza nessun dipendente, gli viene detto paghi solo il 15%.
Flat. Un bel passo avanti. Senta, senatore Boccia, a proposito di lotta all'evasione fiscale, le giro subito due messaggi, sì, che sono di Davide Codespoti e di Fabio. Allora, Davide scrive: il PD farà qualcosa contro la scandalosa decisione di permettere agli esercenti di far usare il POS solo sopra i 60 euro? E poi Fabio dice: io sono per il POS ovunque, con qualunque cifra, magari provando il metodo all'americana, un euro pagato, un euro scaricato. Che cosa farà il PD? Concretamente,
il PD farà la battaglia che deve fare per digitalizzare tutto quello che è digitalizzabile. È una follia pensare che nel 2023 si debba tornare indietro. Tra l'altro, questi sono gli stessi che ci contestavano quando accelerammo sulla fatturazione elettronica. Io non ho dimenticato insulti, contestazioni e critiche fuori dal Parlamento quando approvammo la norma sulla fatturazione elettronica, perché dicevano che volevamo strozzare coloro che invece non avevano tempo da perdere, dovevano lavorare. In realtà il tempo l'hanno risparmiato, la fatturazione elettronica è tutto più trasparente. No, voglio tranquillizzare i radioascoltatori, noi faremo una battaglia senza esclusione di colpi, sia sul limite del contante, perché è una vergogna portarlo a 5.000 euro, io non conosco nessuno che vada in giro con 4-5.000 euro, quelli che vanno in giro onestamente sono persone che se quelle risorse le han prese da entrate a nero, perché è così, è inutile che ci prendiamo in giro. E trovo folle tutto questo, è un ritorno al passato, oppure, ed è la cosa più semplice, è semplicemente un favore fatto ad una minoranza di elettori che però sono maggioranza in Parlamento.
È chiaro, senta, le leggo anche il messaggio di Bruno al 342 14 26 902. Ancora una volta si sta dimostrando con i fatti in che direzione vanno i bilanci dei governi guidati dal centrodestra. Dopo ciò che trapela dalle notizie di stampa, sarà alzato a 60 euro il tetto per l'obbligatorietà del pagamento tramite POS. È stato aumentato l'importo per cui si può prelevare il contante e perciò, alla luce di tutto questo, che senso ha continuare a essere un onesto cittadino in questo paese?
Ma guardi, è proprio così. Se vede i condoni che hanno fatto, che poi chiamano rottamazione o stralci.
Poi parleremo anche di condoni e di Ischia, la porterò con la cronaca Ischia.
Arriviamo ai condoni invece che tolgono la vita e che sono quelli drammatici. Ma per un attimo restiamo ai condoni fiscali.
Sì, assolutamente.
No? E, è la stessa cosa. Cioè, chi tra noi ha pagato negli anni scorsi le multe con le maggiorazioni, perché quelle erano le regole, e chi tra noi ha pagato le tasse in regola, le imposte di varia natura, perché non ci sono solo le imposte sui redditi, poi ci sono le tasse che annualmente paghiamo per alcuni servizi che riceviamo, no? Dai comuni, dai rifiuti, anche se magari quel servizio non è all'altezza di quello che desideriamo, o per i trasporti. Non capisco perché ci sia una parte di paese che debba sentirsi definire fessi, perché la verità è che oggi chi ha sempre pagato, chi paga in regola, chi paga tutto, chi è onesto, è un fesso.
Quella è l'impressione che ha guardando il dibattito.
E questo è. Io mi sarei aspettato dal governo almeno un grazie. Un grazie alle decine di milioni di italiani. Vi do una notizia, sono la maggioranza gli italiani, altrimenti saremmo un paese nel caos, che pagano puntualmente le tasse. Questo non significa non avere attenzione a chi è in difficoltà finanziaria. Chi è in difficoltà finanziaria? Perché io distingo tra quelli che dichiarano e poi non riescono a versare perché hanno avuto delle difficoltà durante il lockdown, è successo, durante la crisi in Ucraina è successo, e io sono assolutamente non solo per aiutare chi è in difficoltà, ma per aiutarli nelle rateizzazioni. Noi siamo quelli che hanno fatto il fondo perduto durante la pandemia. Alcuni italiani, centinaia e centinaia di migliaia, hanno ottenuto risorse a fondo perduto. Sto parlando di operatori economici. Quindi io sono assolutamente dalla parte di chi è in difficoltà. Ma dire, chiudendo gli occhi, che tutti, indipendentemente da ceto e censo, indipendentemente dal reddito, indipendentemente dal patrimonio, se avevano una cartella esattoriale prima del 2015 non la pagano più, fino a 1000 euro, insomma, gli hanno fatto un regalo anche ai milionari che magari si erano dimenticati una cartella di 1000 euro. La trovo una cosa folle.
Va bene, vedremo quello che accadrà nei prossimi giorni. Allora, io ancora ricordo ai nostri ascoltatori il numero per i messaggi 342 14 26 902. Apriamo il capitolo Partito Democratico, perché la vedo particolarmente motivato stamattina, senatore Boccia. Allora, facciamo con una domanda.
Tecnicamente sarei incazzato.
Ecco, va bene, perfetto, fa bene, insomma, incazzarsi ogni tanto. Scrive Matteo da Cuneo, un ascoltatore che ci segue quotidianamente. Buongiorno, senatore Boccia. Non crede che sul congresso PD si stia parlando troppo poco di idee, visione, programmi e troppo di candidature e nomi, inseguendo i media? Da parte dell'attuale segreteria nazionale è in programma qualche iniziativa per discutere di temi e contenuti identitari? Grazie e buon lavoro. Matteo è un giovane ascoltatore di Radio Immagine.
Matteo ha ragione, anche se insomma, poi da giovane radioascoltatore poi negli anni scoprirà che purtroppo è così, e ogni volta che c'è un congresso e quindi un confronto i nomi tendono a prendere il sopravvento rispetto alle idee. Noi dobbiamo proprio cercare in questa fase costituente, che è stata voluta apposta, proprio per evitare che il congresso fosse un rodeo. E dobbiamo evitare appunto il rodeo e dobbiamo confrontarci sulle idee. E io penso che ci siano alcune cose che esigono una risposta preventiva dai candidati e dalle candidate. E io penso che la questione meridionale, come grande questione nazionale, anche e soprattutto sulla base di quello che il governo di destra sta cercando di fare, modificando il PNRR, cioè cancellando con un tratto di penna l'emergenza di diseguaglianze. Perché se cambi...
L'ultimo rapporto Svimez ha fotografato, certo, insomma, quindi, no? Ancora
io vorrei
una volta
sentire
la situazione,
dai candidati del PD tutti che la questione meridionale è una prioritaria questione nazionale. Il Sud non può essere il paragrafo di una mozione, ma deve essere la parte principale di una mozione. E il Sud si porta dietro con le aree interne, le aree di montagna, proprio per l'esigenza di garantire servizi alla persona. Cioè, i servizi sanitari vanno potenziati nel nostro paese, non vanno diminuiti, altrimenti non sarà servito il sacrificio di migliaia di italiani. Sarebbe drammatico se dopo tutto quello che è successo noi non ponessimo il tema sanitario pensando ai più anziani, pensando ai più deboli, pensando ai più poveri, pensando a chi non ce la fa, pensando a chi non è in grado di far prevenzione, pensando ai bambini che nascono in famiglie che, alle quali non viene garantita la minima sussistenza. Allora, io penso che il Sud... L'autonomia vista non da Calderoli, l'autonomia vista dalla Costituzione italiana, che non è solo il 116, è il 116, il 117, il 118, il 119. Cioè quella che Mattarella chiama autonomia che rafforza l'unità nazionale se attua il principio di sussidiarietà. Io queste parole dalla destra non le sento, per la verità vedo anche molti silenzi e questo deve farci riflettere, perché i presidenti delle regioni e guidate al centrodestra del sud sono tutti silenti rispetto alle proposte di Calderoli, e devo dire il Partito Democratico è stato molto unito su questo nelle ultime settimane per l'ottimo lavoro fatto dal vicepresidente della conferenza delle regioni Michele Emiliano, presidente della Puglia, e devo dire anche gli altri presidenti, da Bonaccini a De Luca, da Gianni allo stesso Zingaretti fino a quando è stato in carica, hanno fatto un lavoro importante. Zingaretti in particolar modo ha tenuto la barra dritta affinché non ci fosse una deriva tutta pro-nord sui residui fiscali. Ecco, io vorrei il PD unito contro i residui fiscali e il PD invece unito su prima i livelli essenziali delle prestazioni. Queste devono essere cose che devono rientrare nella mozione per far sì che i radioascoltatori come Matteo dicano: beh, qui c'è una discussione sui contenuti. Ovviamente il lavoro, oggi c'è un bellissimo intervento di Matteo Lepore.
Guardi, mi ha tolto la domanda di bocca, perché ho qui la pagina di Repubblica, perché il sindaco di Bologna e volevo appunto chiederle che cosa ne pensava.
Matteo
propone di chiamare il Partito Democratico come il Partito Democratico e del lavoro.
Noi siamo naturalmente dei laburisti, siamo naturalmente coloro che devono garantire l'uguaglianza nella società. E qual è lo strumento principe per garantire l'uguaglianza, se non la certezza di far sì che la Repubblica italiana fondata sul lavoro sia davvero in grado di garantire il lavoro a tutti? E quindi condivido l'intervento di Matteo e penso che possa essere una base interessante per il congresso che abbiamo di fronte. E poi mi permetterà anche di dire che vedo in queste prime battute molta ambiguità sulle alleanze. No, questa volta di alleanze dobbiamo parlare dentro il congresso, dobbiamo dirci perché ad un certo punto il draghismo.
Senatore Boccia, la posso bloccare un secondo sulle alleanze, perché poi ci torneremo, perché siamo riusciti a raggiungere in collegamento, e lo ringrazio, Aniello Di Iorio, è collegato da Ischia, è un geologo, vive a Ischia. Grazie per essere con noi, Di Iorio.
Sì, salve, buongiorno a tutti.
Buongiorno. Allora, dicevo che lei vive a Ischia da anni, ha studiato geologia, se non ricordo male, in Germania.
È
il primo a essere salito in queste ore sulle pendici del Monte Epomeo, da cui poi si è staccata di fatto quella frana che ha travolto tutto e tutti. Ci racconta oggi qual è la situazione a Ischia?
Cioè, la situazione qui è migliorata un po', il fango è diventato di meno di quello che c'era ieri. E siamo anche contenti che il tempo ci è favorevole, cioè non ci sono piogge. perché più piogge di sole, più alimenta il fango sulle strade, ma più alimenta anche lo stacco di faglie e lo stacco di materiale dalle montagne, e quindi può essere sempre più pericoloso. Però dal momento, cioè dal tempo che è così com'è, ci sta ancora bene dicendo.
Senta, ho letto che il problema è che la terra ha lasciato questo scivolo di argilla che potrebbe franare qualora tornasse a piovere a Ischia.
Giusto, sì.
È così. Sì, prego.
Sì, sì, no, volevo dire appunto, cioè la strada del argilla, quando appunto è a contatto con l'acqua diventa molto scivoloso, diventa come uno specchio su cui appunto è facile scivolare.
Senta, Diori, mi dica una cosa, ma il problema riguarda fra le altre cose anche la mancata manutenzione dei palloni di scolo?
È una delle tante cause, diciamo, cioè nel senso che ci sono la possibilità di mitigare il rischio, e una di queste potrebbe essere anche appunto tenere liberi i canali di scolo, però non è che è tutto, è una parte di esso.
Ho letto, e questa è l'ultima cosa che le chiedo, che in queste ore si sta parlando dell'evacuazione di altre persone, di altre famiglie, non solo a Casa Micciola, ma anche in altre zone interessate. È caduta la linea? È caduta? Sì, no, non siamo più in grado di parlare con Di Iorio. Vediamo se proveremo a recuperare. Sì, c'è, è ancora in linea. Di Iorio, mi sente? No, evidentemente no, vabbè, è normale in questi momenti, no? Volevo sapere, siccome si parla, senatore Boccia, di ulteriori evacuazioni non solamente a Casa Micciola, che poi è la zona che più di altre è stata colpita da questa violenta alluvione, anche di altre zone come Lacco Ameno e Ischia Porto, insomma, qual è oggi la situazione? Qui torniamo al problema dei condoni edilizi, prima di tornare a parlare di alleanze, di Partito Democratico. Qual è il problema in questo caso che poi riguarda la politica? Lì si cercò, era il 2010, no? Di liberare alcune case perché dovevano essere abbattute, poi insomma il lavoro purtroppo non fu portato a termine.
L'amministratore locale ho firmato parecchi abbattimenti con la giunta Emiliano, quella giunta poi attuò l'abbattimento di Punta Perotti. Ho letto da qualche parte oggi, diciamo in un dibattito abbastanza surreale, che ci sarebbero amministratori, a margine anche delle dichiarazioni scomposte, sbagliate del ministro Pichetto Frattin, che ci sarebbero amministratori che non abbattono per ragioni di consenso. È il contrario. Gli amministratori seri abbattono e hanno consenso. Quando si fanno rispettare le regole, aumenta il consenso e si fa il proprio dovere. E glielo dice uno che l'ha fatto. E mi auguro che insomma la discussione torni presto sui temi della legalità e sui temi invece del consumo del suolo, e questo riguarda anche il nostro congresso interno. Io vorrei un partito ambientalista vero, non nei convegni, e se sei un partito ambientalista i tuoi amministratori abbattono tutto quello che c'è da abbattere, garantendo se qualcuno ha comprato una casa che non andava venduta perché era stata costruita illegalmente da qualcuno, a parte il fatto che non c'è notaio che vende una casa non accatastata, ma se anche fosse avvenuta una cosa così, un grande paese garantisce l'abitazione e mette in sicurezza le vite. E se invece in Italia c'è ancora qualcuno che fregandosene nelle regole costruisce case illegali e poi pretende un anno dopo, due anni dopo, tre anni dopo di condonarle, no, quelle vanno abbattute. A Ischia questo lavoro andava fatto, quei canali dovevano essere liberi, non sono stati liberi, quindi c'è una responsabilità oggettiva che la magistratura accerterà. Questo governo parte male perché questo governo ha una maggioranza che è sempre stata pro condono edilizio, sempre.
Si è ricordato l'ultimo, no? Quello sempre, datato sempre. 2018.
Li ha sempre fatti la destra, li ha sempre fatti la destra.
E con... Però forse anche su questo il PD non dovrebbe insistere con no, più
io penso
più
che
forza,
debba essere ancora
chiarezza,
più forte,
ancora, no?
Debba dire con chiarezza che il consumo del suolo nel 2023 non è più ammesso. Rimettiamo a posto quello che c'è. e ogni volta che prendiamo un metro quadrato ne dobbiamo restituire due alla natura, perché siccome c'è tanta roba costruita che non va più bene, o li radiamo al suolo e ci rimettiamo terra e piantiamo alberi, oppure li riutilizziamo. Ma continuare a consumare altro suolo quanto ce ne sta, molto più di quello che serve a tutti noi, io penso sia un errore. E questa battaglia sul no al consumo del suolo senza se e senza ma, secondo me è una battaglia che un grande partito di sinistra non può non avere come priorità assoluta per tornare al congresso. Lo dico perché vorrei chiudere sulle alleanze. Io non accetto più coloro che dicono ah, poi vediamo, no, ora vediamo, non poi vediamo, perché siccome il partito, diciamo, ad un certo punto, uno dei motivi dell'incapacità di aver fatto le alleanze non è solo per gli errori oggettivi che sono stati fatti e secondo me anche gravi da parte di Terzo Polo e Movimento 5 Stelle, che hanno pensato alla loro vita politica anziché a quella del paese, hanno spalancato le porte a Meloni e a Chigi. Ma noi abbiamo una grande responsabilità, noi il Partito Democratico ha una grande responsabilità. Il draghismo, che non aveva nemmeno Draghi, ad un certo punto si è impossessato di una parte dei gruppi dirigenti del Partito Democratico, se sembravano dei posseduti del draghismo. Cioè, io spero che siano guariti.
Chi vorrebbe sentire in particolare di alleanze?
Voglio dire, spero siano guariti, perché Draghi era, sì, è e probabilmente sarà un ottimo banchiere. La politica sta su un'altra dimensione, cioè la dimensione che consente ai partiti di essere cerniera tra le masse, tra i problemi reali che si affrontano con terapie diverse, e la sinistra è profondamente diversa dalla destra. Ecco perché chi si è assunto la responsabilità di far nascere il governo con Lega e Forza Italia forse dovrebbe riflettere, e utilizziamo anche il congresso per riflettere. Lo dico perché un gentiluomo come Zingaretti si dimise dopo la nascita di quel governo, e forse a distanza di qualche tempo si capiscono un po' di cose in più. Io non ne avevo bisogno di arrivare ad oggi, ma diciamo forse questa discussione è utile per i nostri iscritti. E io penso che in una dinamica come questa sia fondamentale fino in fondo dirsi con chiarezza che questa distinzione tra destra e sinistra impone anche scelte radicali dentro il partito. Io mi auguro che le cose che diceva Matteo, radioascoltatore, vengano fuori, cioè che questa fase costituente faccia venire fuori una serie di temi che devono farci dire alla fine del congresso, cioè il giorno in cui faremo le primarie, quando entrano in cabina gli elettori, gli iscritti e i militanti, dovranno scegliere la persona che dopo non fa il contrario di quello che è stato detto nella campagna congressuale, ma attua una mozione che con chiarezza deve essere alternativa, profondamente alternativa a questa destra. E mi permetto di dire anche a tutti quei partiti che antepongono la loro sopravvivenza al paese.
Allora, ultimi due messaggi e poi la lascio alla sua giornata, senatore Boccia. Allora, intanto le scrivo un ascoltatore e un'ascoltatrice: non si firma, non è il caso di consumare le energie solo per il PD e non rincorrere ancora Giuseppe Conte, visto che ormai di politica ha dato dimostrazione di non capire nulla. E questo intanto è un messaggio, non so se vuole rispondere.
Sì, ma non si tratta di inseguire nessuno. Il Partito Democratico ha vinto le elezioni del 20, del 21 e del 22, non inseguendo ma facendo da magnete. E io vorrei che tornassimo a fare il magnete. Noi abbiamo vinto le elezioni regionali 4-3 mentre Salvini prevedeva il 7-0. Abbiamo rivinto nel 21 in tutte le 5 grandi città, sconfiggendo anche il Movimento 5 Stelle, voglio ricordare Roma e Torino. Abbiamo vinto perché facevamo da magnete non solo ai partiti di centrosinistra, ma all'elettorato di sinistra unito. La nostra ambizione deve essere quella di unire gli elettori di sinistra. Io penso che se si uniscono gli elettori progressisti italiani, naturalmente alcuni partiti devono stare insieme, e tra questi c'è il Movimento 5 Stelle. È evidente che oggi non ci ritroviamo più, perché il Movimento 5 Stelle, secondo me, ancora sbagliando, utilizza un approccio che utilizzava durante la campagna elettorale quando era stato deciso di non fare l'alleanza. Io penso che quello sia stato un errore politico decisivo che poi ha portato alla vittoria della destra. E noi tutto questo non possiamo più permettercelo. Le elezioni le abbiamo perse per le scelte sbagliate fatte, tra l'altro il gruppo dirigente del Partito Democratico, tutto, compresi quelli che pensavano che andasse fatta l'alleanza, ma poi non sono riusciti a farla, quindi me per primo, devono assumersi la responsabilità. Io volevo l'alleanza, non sono riuscito a farla e quindi sono responsabile come quelli che non la volevano. Poi i gradi di responsabilità di ognuno li misuriamo nel congresso.
Ah, beh, sì, serve anche a quello. Assolutamente.
Però io mi sento responsabile come tutti gli altri. Quello che non posso accettare è che non si volti pagina ora. Ecco perché il congresso e la fase costituente serve a voltare pagina. Mi pare di poter dire che ci sono delle cose che non ha più senso far diventare oggetto del conflitto. Cioè, io non personalizzo la politica, non la personalizzo mai, però insomma è oggettivo che ieri a un certo punto Calenda voleva dare consigli anche alla maggioranza. Cioè, mi pare sia stato votato all'opposizione, è uscito a Palazzo Chigi, voleva dare consigli alla maggioranza. Cioè, siamo veramente
Ma ha fatto bene Calenda a bussare a Palazzo Chigi? Lei come ha visto quel confronto tra Giorgia Meloni e...
Per lo show business vale tutto, quindi io guardi, appartengo ad un'altra categoria. Cioè, per me contano i principi e i valori. Veramente non voglio più discutere di idiozie come quelle che sono state dette ieri. Cioè, ieri è stato dato un consiglio ai partiti di maggioranza. Io non uscirei mai da Palazzo Chigi dando consigli a Forza Italia e Lega. Cioè, il rischio poi, quando ti mette a discutere di idiozie, è che la gente poi non nota la differenza e ci ritiene tutti idioti. Quindi
Va bene,
mi faccia evitare.
Senta,
non sono in grado di fare il Calenda e penso che Calenda non abbia voglia di fare Boccia. Quindi...
Va bene, allora chiedo al senatore Boccia, ma con Conte vi siete più sentiti, quantomeno lei e Conte?
Sì, ma
sì, perché poi vi immagino vi incontriate, no?
Un parlamento continuo.
Certo.
E io penso che chiunque guiderà il PD nei prossimi anni non potrà non confrontarsi con il Movimento 5 Stelle e con tutti gli altri partiti che si ritengono progressisti. Uniti loro, poi ci sta che fai alleanze per governare una città, una regione, perché no, anche il paese, in maniera alternativa alla destra. Ma se non andiamo con i progressisti uniti diventa difficile costruire l'alternativa.
È così. Senatore Boccia, chiudiamo col messaggio di un'ascoltatrice che è originaria del Mezzogiorno, è Marina Calabrese. Sì. Le scrive: buongiorno senatore Boccia, la mia domanda riguarda il federalismo che con questo governo è tornato di moda e che interessa anche l'Emilia Romagna, il cui presidente è uomo del PD, candidato alla segreteria del partito. Da donna del Sud, trapiantata al nord per studiare anni fa, le chiedo come il PD riuscirà a gestire questa dicotomia tra un potenziale futuro segretario a favore dell'autonomia e un sud che sarebbe ulteriormente dimenticato se il federalismo dovesse diventare realtà. Grazie. Domanda alla quale ha in qualche modo già risposto, ma non so se vuole...
Voglio tranquillizzarla, voglio dirle che il congresso serve a questo, serve a prendere impegni, quegli impegni una persona sola appunto non li prende da sola, ma li prende con tutti i sostenitori e sostenitrici, e molto dipenderà da se noi, cosa che ora stiamo facendo, perché l'unità venuta fuori dal lavoro che citavo prima dei gruppi parlamentari, dei nostri 5 presidenti, ci ha portato a mettere Calderoli nella condizione di ritirare il primo provvedimento che aveva già preparato. E quell'unità ci ha consentito di dire che per noi l'attuazione e l'autonomia segue solo la strada tracciata dal Presidente della Repubblica Mattarella, cioè deve essere sussidiarietà. Non è che passiamo dal centralismo statale a quello regionale. Se si fa un'intesa, la si fa rispettando tutti gli articoli della Costituzione, non solo il 116, che è il tema che ci pone la radioascoltatrice. No. E siccome gli altri articoli ci dicono che vengono prima i servizi, viene prima la sussidiarietà, che si garantiscono ai comuni, per esempio, le funzioni. Le funzioni non è che possono tenerle le regioni, devono trasferirle ai comuni. Guardi, io penso che se si tolgono dal tavolo sanità, scuola, trasporto pubblico locale, assistenza, del resto si può discutere subito di decentramento, anche spinto, perché penso che sia anche una questione di modernità, che la decisione la prenda il luogo più vicino ai cittadini, su un'autorizzazione connessa
assolutamente
ad un'attività economica, all'ambiente, ai beni culturali. Sono Stato, ognuno di loro è un'articolazione dello Stato, e io penso che sia inutile fare le navette con i ministeri. E quindi noi siamo per un'autonomia vera, che significa celerità, significa anche certezza, significa anche rigore, sanzioni se sbagliano, ma sulle risorse conta la prima parte della Costituzione.
Senta, le do una notizia nel salutare e ringraziare per essere stato quest'oggi con noi, Boccia. Cambia il decreto rave, leggo dal sito dell'ANSA. A questo punto un'ultima domanda gliela faccio su questo. Leggo, arriva l'emendamento del governo che riscrive il testo e cambia anche il numero dell'articolo, non più 434 bis, ma il 633 bis. L'emendamento limita il reato a chiunque organizza e promuove, leggo, l'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici e privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento, quando dall'invasione deriva un concreto pericolo per la salute o l'incolumità pubblica a causa dell'inosservanza delle norme su droga, sicurezza e igiene.
Vabbè, su droga, sicurezza e igiene io penso ci sia italiano che non sia d'accordo, ma ribadire ancora questa roba del raduno musicale significa veramente arrampicarsi sugli specchi. Ma un falò che cos'è? Un falò con due ragazzi che suonano la chitarra e sono più di...
Si specifica così che il tipo di occupazione esclude quelle degli studenti e altre manifestazioni pubbliche.
Quindi è sottolineato.
Sì, sì, è sottolineato.
No, la verità è che è stato un passo falso questo decreto. La verità è che ha fatto cilecca la prima. Cioè, sono partiti lancia in resta e hanno fatto una cosa che non serviva, perché quella vicenda fu risolta in tempo reale dalle autorità, e cioè dal prefetto, dal sindaco, sono andati a parlare con i ragazzi e i ragazzi mi risulta che gli abbiano detto: domani andiamo via, fateci smontare tutto e domani andiamo via. Cioè non c'è stata nemmeno resistenza, cioè, è stato fatto un lavoro eccellente che le nostre istituzioni locali e le nostre forze dell'ordine fanno sempre, senza bisogno di utilizzare manganelli o la forza. E i ragazzi che erano lì non erano arrivati, come si diceva, da mezzo mondo per occupare l'Italia o Modena. Erano ragazzi italiani che avevano deciso di divertirsi, come capita sempre. Chiunque sia stato giovane e abbia dei figli sa che è la vita di tutti i giorni. Dopodiché, io penso che il governo di destra voleva mostrare i muscoli il primo giorno e lo ha fatto su un tema sbagliato.
Va bene, senatore Boccia, grazie per essere stato con noi, buon lavoro, a presto.